Leggevamo ieri regole presenti nella seconda serie per quanto riguarda il riconoscimento dei movimenti che sperimentiamo nell'anima una volta che siamo in contatto con la parola di Dio, e quindi siamo in preghiera. Ricordate, Sant'Ignazio ci aiuta a registrare con maggiore precisione quei movimenti che hanno a che fare con delle interferenze, per cui lo spirito negativo interviene, si infiltra, provoca disturbi a modo suo. Nel contesto della consolazione, con quella distinzione tra consolazione senza causa e senza causa, ma è anche vero che lo spirito buono è sempre all'opera e sempre interferisce con i momenti della nostra desolazione, con delle incursioni che nella loro gravità spesso sfuggono al nostro controllo, alla nostra verifica, e d'altra parte man mano che procediamo nel cammino della nostra vita e anche qualifichiamo meglio il nostro discernimento, cominciamo a renderci conto di come siamo accompagnati costantemente, visitati, sollecitati, rincalzati, anche nei tempi della nostra desolazione. E volevo dare uno sguardo qui alla settima regola della seconda serie, e poi faremo un salto altrove, perché qui Sant'Ignazio dice: in quelli che procedono di bene in meglio, dunque è un cammino impostato come ricerca di conversione, questo lo sappiamo, vanno di bene in meglio, che non vuol dire che già stiano facendo allenamento per affinare il cranio così da poter sopportare l'alveolo, insomma questo non vuol dire automaticamente, non è esattamente la stessa cosa, vanno di bene in meglio, insomma il cranio si sta predisponendo, ma insomma ce ne vuole un po', ecco. E dunque vanno di bene in meglio. L'angelo buono tocca l'anima dolcemente, delicatamente e suavemente, come goccia d'acqua che entra in una spugna, mentre il cattivo tocca in modo pungente, con strepita inquietudine, come quando la goccia d'acqua cade sopra la pietra. E dice: nel caso contrario le cose vanno diversamente. E perché questo? Causa di questo è la disposizione dell'anima, che è contraria o simile ai detti angeli, buono o cattivo. E se l'anima è predisposta favorevolmente allo spirito buono, se l'anima è predisposta a cogliere quel flusso della corrente che viene dallo spirito di Dio, ecco che è come la goccia d'acqua che entra nella spugna, senza strepito, senza inquietudine. Perché quando la disposizione dell'anima è contraria, quegli spiriti entrano con strepito, facendosi sentire in maniera percettibile, e quando è simile entra silenziosamente, come in casa propria, a porta aperta. Beh, cosa vuol dire Sant'Ignazio? Vedete, può succedere che quei tali che insomma stanno arrotando il cranio in vista della famosa incoronazione, ecco, ad un certo momento della vita non sperimentano più consolazioni, o le cose vanno in modo tale che non hanno più visioni, non hanno più momenti di forte fervore, non succede più come quando erano in noviziato, che camminavano a mezzo metro d'altezza e così sembravano come Paperino nei giornalini, quando insomma qua quella ruota così a mezzo metro d'altezza è arrivato in fondo alla pagina, e non succede più. E non succede più che così riempiono tinozze di lacrime, non succede più, e non succede più. Dice, ma io stavo affinando il cranio, e dice, invece no, non succede più. E insomma, mi batteva il cuore, e lei non mi batte più il cuore. E è una cosa strana, dice, ma qualcosa non funziona, deve aver sbagliato da qualche parte qui. I conti non tornano, e sapete la tensione. Perché? Perché quando l'anima è aperta al passaggio dello spirito buono, lo spirito buono entra senza strepito di inquietudine. Perché, vedete, il frutto che segna il passaggio dello spirito buono nella nostra vita, cosa volete mai? Non è quel fenomeno di levitazione per cui a un certo punto si è trovato aggrappato al lampadario, non sapeva neanche. È passato un confratello e ha detto: cosa fai da tu? Dice, sto contemplando la Madonna, e dice, scendi giù, scimunito. Quello lì è rotto spiritualmente, ecco. Ma tu sai, vedete, che il frutto non è quel fenomeno di improvvisa, come dire, elevazione, quello semmai può, faranno, non so, il parapendio, ti stai preparando per fare il parapendio, ma la vita cristiana è un'altra cosa, perché il frutto è la carità, il frutto è la misericordia, il frutto è un frutto d'amore. E man mano che l'anima è aperta, vedete, e lo Spirito di Dio irrompe, la scenografia è molto contenuta, molto ridimensionata, per certi versi molto addomesticata. La scenografia è ridotta all'essenziale. L'essenziale è la tranquillità dell'amore semplice, puro, buono, delicato, che spesso e volentieri è una novità straordinaria, ma che passa inosservata. Magari poi sì, qualcuno avverte una specie di profumo, ecco, una persona buona, magari quando ormai ha concluso il suo cammino, è una persona buona, ecco, di là è passato lo Spirito di Dio, è passato in misura crescente, è passato in pienezza, e il frutto di carità non coincide automaticamente con così le visioni mistiche. Semmai le visioni mistiche sono il segno di una disfunzione nell'impianto di quell'essere psicofisico che è una persona umana, è un segno di una disfunzione, c'è qualcosa che c'è un'interferenza, no? Aveva una visione, non è che il dono sta nella visione, il dono sta nella carità. E quanto più quell'essere umano è aperto all'opera dello Spirito di Dio, tanto più la carità porta frutti, e porta frutti che non coincidono in nessuna maniera con il fenomeno straordinario. È un'interferenza. quel fenomeno straordinario, perché se il nostro impianto psicofisico fosse maturo, sereno, ordinato, coerente, in tutto disponibile ad accogliere e trasmettere la grazia di Dio, ecco che la grazia passerebbe portando frutti di carità senza visioni. Le visioni dipendono da il fatto che altre volte ho fatto questo esempio, che pensate a una di queste apparecchiature moderne dove ci sono milioni di fili e tutte quelle cose, e poi bisogna costringere gli africani a farsi schiavi per scavare in coltan nelle loro miniere, perché così noi facciamo i contatti che ci consentono di trasformare questi milioni di fili in una macchinetta, ma quella macchinetta mi consente di girare per il mondo, c'è il coltan, e allora soltanto che ogni tanto possono esserci delle interferenze. Pensate a quella persona umana, la persona umana è immensamente più complessa che non la macchinetta, milioni di fili, la persona umana non si conta, è tutta interferenza, e a un certo punto succede che, questo io me lo ricordo sempre, mio cognato mi dice vedi che io con il telefonino comando il riscaldamento della casa al mare, e quando va tac, accende il telefonino e a casa del mare trovo il riscaldamento, hai capito? No, veramente non ho capito, perché non so comunque dice così, soltanto che mi è successa una disgrazia, e la disgrazia è che io ho premuto il telefonino e lì doveva accendere, invece quando sono arrivato a casa ho trovato la televisione accesa e c'era Berlusconi che predicava, e io ho chiuso la porta e sono tornato a Bologna, che non ne potevo, ecco, e c'è stato un'interferenza lì da qualche parte, succede che invece accende il riscaldamento c'è la televisione. Oh, beh, vedete, quella è una visione. È una visione. Perché? Vuol dire che l'impianto psicofisico di una persona, insomma, in rapporto alla potenza della grazia che irrompe, insomma, reagisce con qualche contatto imprevisto. Ecco. Ma il frutto non è il contatto imprevisto. Il frutto è la carità che passa, la grazia che passa, l'amore di Dio che passa. E questo, dice Sant'Ignazio, quanto più si può darsi, senza regole fisse, ma può darsi quanto più si va avanti nella vita, avvenga senza strepito e senza lasciare segnali vistosi. È la carità di Dio che passa. Fatto sta che, a proposito di carità di Dio, spostando l'attenzione altrove, voi sapete senz'altro, siete tutti blu decorati, che l'ultimo esercizio degli esercizi spirituali si intitola contemplazione per giungere ad amare. Ci siamo? Contemplazione per giungere ad amare, così il titolo che leggo qui. È l'ultimo esercizio. E naturalmente non manca l'orazione preparatoria, quella c'è sempre. E prima ancora Sant'Ignazio mette due premesse. La prima premessa è che l'amore consiste più nelle opere che nelle parole. Beh, siamo d'accordo. Seconda premessa, l'amore funziona nella reciprocità. È il numero 230, poi 231, i numeri che seguono. L'amore funziona nella reciprocità. E cioè la comunicazione reciproca, dare e comunicare l'amante all'amato quello che ha o può, e così a sua volta l'amato all'amante. È un circuito. L'amore funziona così. E allora dice, mette il preludio, come, so, come mi trovo io davanti a Dio nostro Signore, sempre questo si chiama la presenza, ecco la presenza, Dio nostro Signore, gli angeli santi che intercedono per me, perché loro mi incoraggiano, gli angeli santi, loro come dire mi accompagnano favorevolmente. E poi dice: chiedere quello che voglio, siamo ancora alle 13 con i preludi, chiedere conoscenza interna di tanto bene ricevuto, perché riconoscendolo interamente io possa in tutto amare e servire sua divina maestà. Dunque l'amore ricevuto, conoscenza interna, non conoscenza semplicemente autobiografica, ma conoscenza interna, espressione che già abbiamo incontrato, di tutto il bene ricevuto, perché io possa in tutto amare, amato, amante, perché il bene ricevuto sia in me una risposta d'amore, in tutto amare e servire sua divina maestà. Ritorno a questa espressione, sua divina maestà, in tutto amare e servire sua divina maestà. Dunque una reciprocità, entrare in questo circuito, e questo circuito vedete che si allarga smisuratamente. Il nostro povero Ezechiele ha a che fare con quegli scenari immensi, anche se poi deve ridursi a ripararsi dagli schizzi della famiglia, le zone più nascoste, impervie, sconosciute del suo povero cuore umano, e così via. Bene, in tutto amare e servire sua divina maestà, perché chiedo, e il Signore da questo punto di vista è generosissimo, conoscenza interna di tutto il bene ricevuto, per amare e servire. Allora lui va avanti per punti in maniera molto sbrigatita, molto sbrigatita, avanti per punti, e dice: primo punto, richiamare alla memoria i benefici ricevuti, che poi era, ricordate, il primo punto dell'esame generale, esame di coscienza. Chiamare alla memoria i benefici ricevuti nella creazione e nella redenzione, doni particolari, qui non si finisce più, la creazione, la redenzione, cioè la storia della salvezza, tutto per me, tanto per me. I doni particolari, quelli che rimangono proprio me nel contesto di questa creazione, di questa storia della salvezza. Ponderando, dice, con molto affetto quanto ha fatto Dio nostro Signore per me e quanto mi ha dato di quello che ha, quindi di conseguenza il medesimo Signore desidera darsi a me in quanto può, secondo il suo disegno divino, e con questo riflettere in me stesso, considerando con molta ragione e giustizia quello che io devo da parte mia offrire, dare alla sua divina maestà, e cioè tutte le mie cose e me stesso con esse, come uno che offre con molto affetto. E qui una formula offertoriale che è piuttosto famosa, che rileggo: prendi Signore, ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza, la mia volontà, tutto ciò che ho, possiedo, tu me l'hai dato, a te Signore lo ridono, tutto è tuo, di tutto disponi secondo il tuo volere, dammi il tuo amore e la tua grazia, questo mi basta, questo mi basta. Una formula offertoriale. I doni che ricevo, e tutti i doni che ricevo sono un motivo per attivarmi nella risposta, e man mano che io registro i doni che sono innumerevoli, inesauribili, sono sempre ancora da scoprire e da valorizzare, io ecco sempre più vengo direttamente attivato nella prospettiva di una risposta, e la risposta in modo tale da ricambiare il dono ricevuto e da impegnarmi in questo ricambio con tutto quello che ho e che sono, offrire, dare a sua divina maestà le mie cose, me stesso, come uno che offre con molto affetto. E vedete, entrare dentro questo circuito significa entrare in una dinamica d'amore, nella dinamica della gratuità, nella dinamica della vita.
nella dinamica della gloria, della gloria, la gloria.
Per la maggior gloria di Dio. Questo è una specie di motto che un tempo serviva a identificare i gesuiti. Ecco, pensate, quante disgrazie. Ma circuito. E la formula offertoriale serve a esplicitare questo circuito. Ma questo devi imparare ad amare, imparare a vivere per amare, imparare a vivere per amare e servire, sempre e dappertutto, non solo qualche volta, non solo qualche buona azione quotidiana. Per questo bastava frequentare gli scout. No, fare gli esercizi spirituali significa adesso la prospettiva nostra è entrare in questa dinamica per cui tutto della vita diventa atto d'amore, storia d'amore, servizio d'amore, offerta d'amore, risposta d'amore, là dove man mano stiamo imparando a decifrare il valore di tutto ciò che c'è gratuitamente donato. Benissimo. Primo punto, che imposta. Poi lui va avanti e dice, secondo punto, osservare come Dio abita nelle creature, negli elementi dando essere, nelle piante dando, facendo vegetare, negli animali fornendogli di sensi, negli uomini dandogli intendere, vedete, le cose che sono nella loro oggettività materiale, le piante, la vita vegetale, gli animali che hanno una sensibilità, gli esseri umani che hanno un intelletto e dunque diverse modalità di presenza nel creato. E vedete, il Signore, lui il creatore, è presente, abita nelle sue creature. E dunque i doni che riceviamo da lui li riceviamo in quanto è lui che con la sua presenza ce li porge, questi doni. E così in me, dandomi essere, vita, sensi, facendomi intendere, e così pure col fare di me un tempio, essendo io creato a somiglianza e immagine di sua divina maestà. Dunque in più c'è la grazia e tutti i doni che porta con sé. Similmente riflettere in me stesso nel modo detto nel primo punto, in altro modo che senta migliore, e può darsi che voi lo sappiate dire meglio che me queste cose, e nella stessa maniera si farà su ogni punto che segue. Dunque i doni che ricevo non soltanto sono doni che io registro, li catalogo, li coordino all'interno di tutto un patrimonio di doni che man mano vedo si arricchisce, ma quei doni me li porge lui con la sua presenza, ci abita lui come uno che mi fa un regalo e dice guarda, te lo potevo mandare per posta, nei mesi sono venuto per porgerti il dono. È diverso. E allora vedete, quel dono che ricevo, anche qui un esempio, un libro, e allora dice, è il libro, sono venuto a portarlo, te lo potevo mandare per posta, sì, lo porto io, oppure un dolce, lo porto io, è diverso, devo andare al fattorino, no? E allora vuol dire che nella corrispondenza bisogna che non soltanto io dico guarda, io ti rimando per posta il pacco, anzi, stando così le cose, potrei anche nemmeno aprirlo il pacco perché io non voglio grani, io non voglio problemi, anzi questa storia della gratuità a me un po' mi infastidisce, perché io sono abituato che quando vado pago. Questa storia della gratuità non mi convince e allora guarda, è arrivato un pacco e io non ho neanche aperto l'ordine da me. Ho ricambiato il dono? Non ho ricambiato il dono. Non ho ricambiato il dono. ho perso l'occasione di progredire nel circuito dell'amore, perché lui quel dono me l'ha portato di persona. E io nel ricambiare mi devo mettere in gioco. È un libro? Forse non lo leggo subito, lo leggerò, lo leggo. Devo prendere atto che è un libro per me, ma lui me l'ha presentato lui. E io riesco a mettere nel ricambio i miei impegni. Insomma, questo dolce almeno lo assaggerò, ecco, vediamo. È strano, dolce strano. Non basta, perché lui dice, a un certo punto, considerare come Dio fatica e opera per me in tutte le cose create sulla faccia della terra, cioè si comporta come uno che lavora, così nei cieli, negli elementi, nelle piante, frutti, armenti, eccetera, dando essere, conservando, facendo vegetare, dando i sensi, eccetera, poi riflettere in me stesso. Dunque, i doni che ricevo, lui me li porge, lui è presente, creazione, lui presente. Io in questa creazione bisogna che tutto restituisca, ma ci devo essere personalmente coinvolto con la mia sensibilità, la mia razionalità, la mia affettività, la mia capacità di vivere. Ma lui ci ha lavorato per questi doni. Fatica sua, faccia fatica, creazione di fatica. Quanto ce n'è voluto per arrivare? A una foglia che rinsecchisce. Quanto ce n'è voluto? Ma nella storia della salute, pensate che lunga storia, che fatica, fatica. E non si finisce più. E che fatica? E lui ha faticato come uno che lavora, è il vero operaio, è il vero lavoratore, è colui che si è dato da fare, continua a darsi da fare, e in tutto quello che mi dona c'è la fatica di cui lui è stato protagonista. È sempre vero, vedete, come quel tale che mi regala il libro e dice: guarda che il libro l'ho scritto io. E beh, è diverso. E guarda che dice: vedi, ti ho portato un dolce, sai che l'ho fatto io? Come l'hai fatto tu? Tu fai i dolci? Non sapevi? No, io faccio i dolci, l'ho fatto io. Allora io, quando ci metterò la fatica di mangiarlo, almeno di assaggiarlo, la fatica, ma ci metterò una fatica perché devo ricambiare il dono. Insomma, io veramente dolci non ne so fare, però insomma, vedrò di mettermi alla prova con la ricotta. Una volta una cosa l'ho combinata anch'io, ci ho messo del cacao, poi ci ho messo dello zucchero, ho fatto un impasto, insomma, era buono, insomma, adesso chissà mai se gli piacerà, però intanto io ci lavoro dentro. Perché lui mi ha bisogno, e poi tutto che la mia donna, la mia vita, il mio, lui mi ci ha faticato, e io ci fatico dentro, alla mia vita, al mio cammino, alle mie cose, al mio lavoro, alle mie relazioni, ai miei impegni, è tutto un ricambio, è tutto dentro una storia d'amore, tutto dentro una relazione d'amore, un circuito d'amore, gratuitamente. Non basta, perché c'è un quarto punto, dove Sant'Ignazio dice: considerare come tutti i beni e i doni discendono dall'alto, per esempio la mia limitata potenza dalla somma infinita di lassù, e così la giustizia, bontà, pietà, misericordia, eccetera, così come dal sole scendono i raggi dal fonte di acqua, eccetera, e dopo terminare riflettendo me stesso, come si è detto, finire con un colloquio, un paternostro, tutto non ti spiega che non ne può più, basta, ma non mi erano una bella scatola, basta, allora, ci capisci così niente. Cosa avete capito? Sto sentendo le cose così, è un po' avanti, perché insomma si vede che vuole suonare la campana. E in realtà però qualcosa sta dicendo. E sapete cosa sta dicendo? Sta dicendo che, guarda, i doni che lui ci porge, ce li porge in presenza e ci ha faticato lui, sono doni che corrispondono a noi. Già, come quello che dice, guarda, che io ti ho fatto un dono, ma sai, è quel dono che piace a me. Questo non soltanto è un libro che ho scritto io, ma è il libro della mia vita. Questo non soltanto è un dolce che ho fatto io, che già mi presa mica da poco, ma vedi che questo è il dolce che piace a me. Anzi, che piace a noi, sai, a noi in famiglia, a Natale, gli struffoli li facciamo così. E vabbè, poi invece a Pasqua, la pastiera, la facciamo cos'ha, però a noi piace così, o cos'ha, è come piace a me. Ma forse a te non ti piace. Vedi che in questo dono c'è il mio compiacimento, c'è il mio gusto, c'è la mia volontà. A me piace così, vedi che il mondo a me piace così, mi è piaciuto così. Vedi che la salvezza del mondo è andata così perché questo è il mio compiacimento. Vedi che mio figlio mi piace così, ma forse a te non ti piace. Mi piace così. Quel figlio derelitto e maltrattato, mi piace così. Ti piace? A te non ti piace? Non è il dono che volevi per me? Da me per te? Questa è la mia volontà, non ti piace? Perché, vedi, noi, quando siamo nei giorni di festa, in famiglia, mangiamo il babà con la crema così, ma forse a te non ti piace perché sai, sono cose appiccicose, sono cose un po' così sdolcinate. Se tu invece volevi una crostata con la Nutella, a me piace così. E allora vedete che rispondere significa metterci il compiacimento. Mi piace. Mi piace. E sono in gioco io, c'è la mia fatica, ci sono i miei disagi, c'è la mia fame e la mia sete, c'è il mio gioco e la mia storia quotidiana, il mio affanno. E c'è il gusto di poter fare di tutto questo un dono che corrisponde a questa pioggia di benedizioni che è la tua gloriosa volontà d'amore per me. Tu lo vuoi così e io lo voglio anch'io. Voglio quello che vuoi tu, lo voglio. Tua gloriosa volontà d'amore mi piove addosso, mi impregna, mi. Altro che babà alla crema, è tutto il mio vissuto che si può finalmente esprimere, manifestare, realizzare come risposta diretta, autentica, coerente. volontaria. La mia volontà nella tua, il mio gusto nel tuo, il mio compiacimento nel tuo, la mia gioia nella tua. Il mio cuore nel tuo.